libro dell'Apocalisse. Continuiamo il nostro studio questa mattina in questo libro. Siamo arrivati al capitolo 11. Il passo che guardiamo insieme questa mattina è considerato il passo più complicato e assolutamente incomprensibile di tutta la Bibbia, ma noi non ci scoraggiamo per così poco. Vedrete che con un po' di buona volontà possiamo capire cosa ci vuol dire la parola questa mattina. Apocalisse, capitolo 11. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano. Ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte, non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro e li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini di vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato, ma ecco, il terzo guai verrà presto. Concludiamo qui la nostra lettura. Evidentemente questo non è il passo più semplice della Bibbia, diciamo, però c'è una domanda che ci possiamo fare subito per aiutarci, una domanda che spesso le persone facevano a Gesù Cristo durante il suo ministero. Vi ricordate? Nei Vangeli spesso i discepoli chiedevano: perché parli loro in parabole? No, spesso chiedevano a Gesù: perché parli loro in parabole? Perché racconti delle storie un po' complicate invece di dire le cose chiaramente? Ed è la stessa domanda che potremmo fare a Giovanni questa mattina: perché ci parla in parabole? Perché questo passo in realtà è una parabola. Questo passo va interpretato come una parabola. E visto che già da qualche settimana che non guardiamo l'Apocalisse, forse posso soffermarmi su questo punto di cui avevo già parlato. Perché Giovanni ci parla in questo modo così poco chiaro o complicato, non con tanti simboli? Leggiamo questo passo che abbiamo appena letto e pensiamo: ma se Giovanni aveva qualcosa da dire, perché non poteva dirlo chiaramente, in termini semplici? E penso che ci siano almeno due motivi. Il primo è un messaggio per noi, il messaggio è che noi dobbiamo studiare l'Antico Testamento. No, tutte queste immagini che abbiamo letto adesso, come vedremo, tutti questi simboli, queste parabole, hanno la loro chiave nell'Antico Testamento. Per poter capire questo testo questa mattina bisogna cogliere alcune allusioni all'Antico Testamento. E penso che questo sia un messaggio molto importante da parte del Signore. L'ultimo libro della Bibbia è un libro che è pieno dell'Antico Testamento. E quindi il Signore ci sta dicendo una cosa semplice questa mattina. Io vi ho dato un libro, questo libro lo dovete studiare tutto. Anche l'Antico Testamento è stato scritto per noi cristiani. E vedrete che se noi conosciamo l'Antico Testamento riusciamo a capire questo passo. Poi la seconda lezione, il secondo motivo per il quale Giovanni ci parla in modo strano così, è per ricordarci che dietro la realtà che vediamo c'è una realtà spirituale. Le cose non stanno come noi pensiamo. Le cose non stanno come noi vediamo. C'è una realtà spirituale dietro la realtà che vediamo. E questo è vero in particolare per la Chiesa. Perché questo brano parla in una parabola della Chiesa. Questo è il tema di questa mattina, la Chiesa di Cristo e il suo posto nel mondo. Io durante la settimana penso alla nostra Chiesa spesso, non so quanto spesso pensi alla nostra Chiesa, la Chiesa Evangelica di Trento, e a volte durante la settimana mi faccio questa domanda: dov'è la nostra Chiesa adesso? Questa è una domanda che mi faccio spesso, perché noi ci troviamo tutti insieme una volta alla settimana, no? Adesso, in questo momento, so dov'è la Chiesa Evangelica di Trento, ce l'ho davanti a me, forse non tutti, però siamo qui fisicamente. Però durante la settimana dove siamo? Dov'è la Chiesa Evangelica di Trento? Esiste veramente questa Chiesa durante la settimana o è solo un'idea astratta? Cosa fa la Chiesa durante la settimana? Fa qualcosa? Esiste? No, è una domanda molto importante, penso, perché siamo tutti separati gli uni dagli altri durante la settimana. E vale la pena pensare, ma noi dove siamo, dove viviamo durante la settimana? Noi Chiesa di Trento. E cosa facciamo? Qual è il nostro compito? Ora Giovanni ci aiuta a rispondere a queste domande. Quello che fa in questo passo Giovanni è parlarci della Chiesa in modo simbolico, cioè la Chiesa viene rappresentata come un posto geografico, un tempio, una città, come vedremo, e poi la Chiesa viene rappresentata anche con questi due personaggi strani, i due testimoni, dal versetto 3 in poi. Ora, ci sono tante teorie su questi due personaggi, chi sono questi due testimoni? Io ti posso dire subito che se cerchiamo una spiegazione letterale, non ce la faremo mai. Alcuni hanno pensato che forse fossero Elia e Mosè che torneranno alla fine del mondo, o qualcun altro personaggio strano che deve apparire nel futuro. Se noi andiamo in questa direzione non arriveremo a niente. La cosa importante è capire che questi due personaggi sono una parabola, rappresentano la Chiesa. Non possono essere dei personaggi fisici, guardiamo velocemente, versetto 9, vediamo che a un certo punto questi due personaggi sembrano morti e tutte le nazioni del mondo li vedono i loro cadaveri. Quindi è chiaro che non si tratta di due personaggi fisici, rappresentano qualcosa. Rappresentano, c'è un'allusione a Zaccaria capitolo 4, se dopo questo pomeriggio vai a leggere Zaccaria capitolo 4, vedrai che c'è un'allusione a questi due personaggi, Zorobabelle e Giosuè, che rappresentano il popolo di Dio. Poi versetto 4, questi due personaggi sono due candelabri e due olivi. Questi simboli sono molto chiari, i candelabri nell'Apocalisse rappresentano sempre la Chiesa. Gesù è sempre rappresentato in mezzo ai candelabri. I candelabri sono le chiese, sono la Chiesa del Signore. Due ulivi perché? Perché hanno lo Spirito Santo, c'è l'immagine dello Spirito di Dio, sono unti. Quindi questi due personaggi rappresentano la Chiesa, come vedremo in più dettagli. E attraverso questi simboli, come dicevo, Giovanni ci vuole insegnare un paio di cose a noi come Chiesa di Cristo. La prima cosa, la prima domanda questa mattina è: dov'è la Chiesa di Dio? Come chiedevo prima, dov'è la Chiesa di Dio dal punto di vista spirituale? E in questo passo abbiamo alcuni elementi di risposta. Vediamo che la Chiesa è un posto protetto, questa è la prima cosa. Vediamo che la Chiesa sta davanti al Signore e la Chiesa è in Egitto e in Sodoma. Cosa vuol dire? Guardiamo insieme. Partiamo dall'inizio di questo passo, versetto 1. Giovanni comincia con dei riferimenti geografici. Comincia con il Tempio a Gerusalemme, con il cortile, e la città santa di Gerusalemme. E quello che fa Giovanni in questo passo, in certo senso, è scombussolare la geografia degli ebrei. Ora, qual era il concetto geografico degli ebrei? Era un concetto molto semplice. Nel mondo ci siamo noi, gli ebrei, e poi ci sono le nazioni. Questa era la visione del mondo ebreo, ancora oggi. Ci siamo noi, gli ebrei, e poi gli altri popoli, le nazioni. Molto semplice. E in termini geografici vuol dire che c'è la terra promessa, la nostra terra, Gerusalemme, e poi c'è il resto del mondo. Ci sono le nazioni. Due gruppi. E Giovanni prende questa geografia e la scombussola completamente in Cristo. Giovanni dice: adesso le cose sono cambiate. Adesso ci sono due parti, c'è la Chiesa, il Tempio e la Chiesa, quelli che adorano veramente il Signore, versetto 1, e poi c'è il cortile dove ci sono le nazioni. Nella Gerusalemme antica, all'epoca di Gesù, nel Tempio c'erano due parti, c'era il Tempio stesso, dove solo gli ebrei potevano entrare, e poi c'era il cortile intorno al Tempio, dove potevano entrare i non ebrei. Però i non ebrei non potevano entrare nel Tempio. E Giovanni ci sta dicendo: fate uno sforzo per immaginare questo. Adesso le cose sono cambiate. Adesso il Tempio rappresenta la Chiesa, rappresenta noi. Noi cristiani in Cristo abbiamo accesso a Dio. E il cortile esterno rappresenta le nazioni che sono opposte a Cristo. Infatti queste nazioni calpestano, versetto 2, calpestano la città santa e il cortile per 42 mesi. Cosa vuol dire 42 mesi? 42 mesi sono in effetti la metà di 7 anni, sono l'equivalente di 3 anni e mezzo, come 1260 giorni. A Giovanni piace giocare con queste cifre. E cosa vuol dire? In effetti probabilmente vuol dire le nazioni calpestano il cortile non per sempre, non per 7 anni, termine perfetto, però la metà. Cioè per un certo tempo definito che verrà a finire quando Dio avrà deciso. Quindi è molto importante capire questa nuova geografia spirituale, no? Perché tanti cristiani ancora oggi hanno questa immagine in testa, c'è Israele e poi tutte le nazioni del mondo che sono nemiche di Israele. Però nel Nuovo Testamento, in particolare nell'Apocalisse, le nazioni non sono il nemico di Israele, sono il nemico della Chiesa. Le nazioni, i popoli, sono i nemici di Cristo. Infatti più avanti nel capitolo, guardate il versetto 18, le nazioni si erano adirate, allusione al Salmo 2, ma la tua ira di Cristo è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti e dare loro premio ai tuoi servi, i profeti e i santi, e distruggere quelli che distruggono la terra. Quindi oggi c'è una differenza in questo mondo, dice Giovanni, c'è un tempio spirituale dove ci sono i veri credenti, i cristiani, e poi c'è un cortile che rappresenta il mondo, o che forse rappresenta una parte della Chiesa che non è la vera Chiesa, una falsa Chiesa, e questa parte viene calpestata dalle nazioni. E c'è una grande differenza fra queste due zone, fra il Tempio e fra il cortile. La differenza è che il Tempio è misurato. Il Tempio è misurato. Versetto 1. Mi fu data a Giovanni una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il Tempio di Dio. Cosa significa? Nell'Antico Testamento misurare è un simbolo della protezione di Dio. Potete andare a vedere Ezechiele capitolo 40, Zaccaria capitolo 2, sono i due passi ai quali Giovanni fa riferimento. Misurare è un simbolo della protezione di Dio. Quando Dio misura qualcosa, vuol dire che Dio è interessato a questa cosa, che Dio protegge questa cosa, questo posto. E questo è, in termini spirituali, come una parabola, è l'immagine della Chiesa. La Chiesa viene misurata perché Dio la conosce, perché Dio la protegge, perché Dio la vuole proteggere dai suoi nemici. E questa è una lezione per noi questa mattina, un incoraggiamento. Ti vorrei dire che questa mattina, se sei in Cristo, sei, per così dire, misurato. Fai parte di questo posto invisibile a noi, ma visibile a Dio, che è la sua Chiesa. Tu sei prezioso. Non sei in questo cortile che viene calpestato dalle nazioni. Penso che sia importante riflettere su questa cosa, perché a volte facciamo forse un po' fatica, no? come cristiani, a credere che siamo veramente speciali agli occhi di Dio. Non è sempre facile come cristiani essere convinti che siamo veramente speciali agli occhi di Dio. Perché alla fine a volte non sembriamo speciali. Abbiamo gli stessi problemi, gli incidenti capitano anche a noi, ci ammaliamo come i non credenti, la nostra vita sembra segnata dalle stesse sofferenze, le stesse difficoltà, e a volte ci chiediamo: ma c'è veramente una differenza fra cristiani e non cristiani? C'è veramente un vantaggio a servire il Signore? A volte sembra di no. Però Dio ci dice questa mattina, in termini spirituali, sì, c'è una differenza. Se tu appartieni a Cristo, tu sei misurato, tu sei conosciuto, tu sei prezioso e fai parte della Chiesa di Cristo. La Chiesa evangelica di Cristo fa parte della Chiesa universale, però noi non sappiamo esattamente dove comincia e dove finisce la Chiesa evangelica di Trento, no. Noi ci conosciamo più o meno, ci sono delle persone qui che conosco, alcune più di altre. Io non sono capace di leggere nei cuori, so che ci sono delle persone qui che amano il Signore, ci sono delle persone qui che forse sono in visita per la prima volta, forse ci sono delle persone che vengono regolarmente ma non conoscono il Signore, non hanno mai fatto questo passo, mai preso questo impegno, però Dio sa. Forse io non vedo la differenza fra il tempio e il cortile, non sono capace di misurare, però Dio sa, ha misurato la Chiesa evangelica di Trento. E se tu sei cristiano, sei prezioso agli occhi di Cristo. Dio dice nell'Antico Testamento: chi tocca a voi, tocca la pupilla dell'occhio mio. Vi ricordate dov'è questo versetto? Infatti dice: chi tocca a voi, tocca la pupilla dell'occhio suo, è l'angelo che parla. È in Zaccaria, capitolo 2. E subito prima, in Zaccaria 2, l'angelo ha detto: vado a misurare Gerusalemme per vedere qual è la sua larghezza e qual è la sua lunghezza. Vedete, se conoscete l'Antico Testamento, le connessioni che riuscite a fare, questa idea di misurare associata con l'idea di essere la pupilla di Dio. E nel Nuovo Testamento Gesù Cristo dice la stessa cosa a Paolo, in Atti 9, dice: Paolo, perché mi perseguiti? Se qualcuno perseguita la Chiesa, perseguita Gesù stesso. Questa è l'immagine di quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. Quindi la mia domanda per te questa mattina è: dove sei in questa geografia spirituale? Fai parte del Tempio o sei ancora nel cortile? Sei ancora calpestato dalle nazioni? Sei fuori dalla grazia di Dio? O sei venuto a Cristo? Hai preso un impegno? Credi in Gesù? Sei entrato in questo Tempio dove puoi essere nella presenza di Dio? Perché un giorno, vedrete che un giorno la Chiesa non sarà soltanto un tempio, sarà anche una città celeste, la Gerusalemme celeste che scende dal cielo, come dice Giovanni alla fine di Apocalisse, capitolo 21. E infatti cosa dice di questa nuova Gerusalemme? Capitolo 21, versetto 15. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. Ancora una volta, la stessa idea, l'idea di misurare. Dio si prende cura del suo popolo. Quindi se tu sei in Cristo, questa mattina sei nel Tempio, in questo Tempio misurato di cui Dio ha cura, e poi guarda anche il capitolo 4, se tu sei in Cristo questa mattina sei come questi due testimoni, questi due personaggi particolari. Questi sono i due olivi, i due candelabri, e stanno dove? Davanti al Signore della terra. Stanno davanti al Signore della terra. Questi due personaggi che rappresentano la Chiesa, i candelabri, stanno davanti al Signore della terra. E vorrei questa mattina che potessimo riflettere alla nostra vita, se noi siamo in Cristo, e capire che questa cosa, che tutta la nostra vita siamo davanti al Signore della terra. Il profeta Elia diceva così quando si presenta in Primo Re 17, dice: io sono il profeta Elia e sto davanti al Signore della terra. Anche l'angelo Gabriele, quando parla a Zaccaria in Luca 1, dice: io sono l'angelo Gabriele, sto davanti al Signore della terra. Ora, se siamo in Cristo, noi possiamo dire la stessa cosa. Facciamo parte della Chiesa e stiamo davanti al Signore della terra. Se noi siamo in Cristo abbiamo una doppia vita, in un certo senso. Viviamo davanti al mondo e viviamo davanti a Dio. Infatti i riformatori avevano una formula latina che è rimasta famosa per esprimere questa verità, no? Viviamo coram mundo e coram Deo. Coram mundo, davanti al mondo, e coram Deo, davanti a Dio. Io a volte quando penso alla mia vita ho l'impressione di essere su un palcoscenico. Non so se tu a volte hai questo pensiero di essere su un palcoscenico, no? Nella vita dobbiamo dimostrare tante cose. Come collega, come lavoratore, come marito, come moglie, come figlio, come genitore, come non so che cosa, dobbiamo sempre dimostrare qualcosa. Siamo valutati, siamo osservati, la gente ci giudica, no? A volte ce la facciamo, a volte falliamo. Noi stiamo davanti tante persone nella vita, però la cosa più fondamentale da ricordarsi è che noi fondamentalmente stiamo davanti al Dio della terra. Tu questa settimana, ovunque tu sei, al lavoro, a casa, a scuola, quando condividi la tua fede, quando lavori, fai tutto coram Deo, davanti al Dio della terra. Questo è un pensiero che può essere forse preoccupante, ma non dovrebbe esserlo se noi amiamo il Signore. Innanzitutto vuol dire che noi siamo ammessi nella presenza di Dio. Se noi siamo in Cristo, siamo ammessi alla presenza di Dio. Pensa che la maggior parte delle persone che vedi durante la settimana non possono dire: io sto davanti al Signore della terra. Sì, lo possono dire nel senso che nessuno può scappare allo sguardo di Dio. Dio ci vede tutti. E in questo senso è un pensiero preoccupante, perché noi tutti saremmo giudicati per quello che facciamo, quello che diciamo durante la settimana. Però non lo possono dire nel senso che io conosco il Signore e so che anche se a volte fallisco nella vita, davanti al Signore c'è sempre perdono. È davanti al Signore che io trovo la mia forza, che io trovo la mia identità come cristiano, come Chiesa. E questo è molto importante capirlo, che come questi due testimoni siamo davanti al Signore della terra, perché noi siamo chiamati a vivere in un mondo ostile a Dio. E questo Giovanni lo esprime con un altro simbolo, molto strano, nel versetto 8. Versetto 8, forse è l'immagine più sorprendente di tutto il capitolo. Se io ti chiedessi dove è stato crocifisso il Signor Gesù, penso che tu mi diresti, a Gerusalemme, 2000 anni fa. Ma non è quello che dice Giovanni, dice no, Gesù è stato crocifisso a Sodoma e in Egitto e nella grande città. La grande città nell'Apocalisse rappresenta sempre la città di Roma. Giovanni ci dice, no, Gesù Cristo è stato crocifisso a Roma, è stato crocifisso in Egitto, è stato crocifisso a Sodoma. Cosa vuol dire? Quello che vuol dire Giovanni è che non sono soltanto un popolo particolare che ha rigettato Cristo, non sono soltanto gli ebrei 2000 anni fa che hanno rigettato Cristo, è il mondo intero che ha rigettato Cristo. No, è troppo facile dire 2000 anni fa gli ebrei hanno rigettato Cristo, 2000 anni fa gli ebrei hanno ucciso il Signore. Siamo noi tutti uomini che hanno commesso questo crimine. Noi tutti uomini abbiamo questo crimine sulla coscienza, abbiamo crocifisso Cristo. Giovanni lo dice nel suo Vangelo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Questa è un'idea molto profonda che in tutta la Bibbia, in tutto l'Antico Testamento, che il nostro mondo nel quale viviamo oggi fa finta di niente, però in realtà questo mondo è colpevole. C'è un crimine che è stato commesso 2000 anni fa. 2000 anni fa Dio è venuto in questo mondo ed è stato rigettato ed è stato ucciso. Dio è venuto a Sodoma, è venuto in Egitto, è venuto a Roma, tutti questi posti che simbolizzano sempre il male, i nemici di Dio. Dio è venuto in questo mondo ed è stato rigettato. E questo è il mondo nel quale noi siamo. No, i due testimoni che rappresentano la Chiesa sono davanti a Dio, davanti al Signore della Terra, però vedremo che a un certo punto sembreranno uccisi, versetto 1, i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Quindi se noi siamo cristiani, noi serviamo un Signore che è stato rigettato da questo mondo. Dobbiamo pensare a questa cosa, noi non possiamo essere accettati in questo mondo, perché il nostro Signore è stato rigettato. E quindi qual è la nostra missione? Perché siamo qui come Chiesa? E questo è quello che spiega Giovanni attraverso i due testimoni, spiega la loro missione. Quindi la prima parte era dove siamo come Chiesa, abbiamo visto che siamo un tempio, siamo nella presenza del Signore, siamo a Sodoma, siamo in Egitto, siamo in questo mondo ostile al Signore. E qual è la nostra missione? Cosa dobbiamo fare come Chiesa? Dobbiamo fare quello che fanno questi due testimoni. Cosa fanno questi due testimoni? Testimoniano, profetizzano al mondo. Noi abbiamo come cristiani un ministero di profeti e di testimoni. Cosa vuol dire? Guardate il versetti 5-6. Sono i due versetti più strani, per quello che facciamo fatica a capire a volte di cosa Giovanni sta parlando. Dice di questi due testimoni: se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. Poi versetto 6: essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello. Non so se queste cose strane vi ricordano qualcosa, dovrebbero ricordarvi due personaggi dell'Antico Testamento, Elia e Mosè. No? Essi hanno il potere di chiudere il cielo, questo è Elia che l'ha fatto, primo re 17, hanno il potere di cambiare l'acqua in sangue, eccetera. Questo è un riferimento alle piaghe di Egitto, nel libro dell'Esodo. Cosa sta raccontando, cosa sta dicendo Giovanni? Giovanni ci sta dicendo che noi come Chiesa assomigliamo a Elia e a Mosè. Non nel senso che facciamo dei miracoli straordinari, ma nel senso che abbiamo lo stesso ministero, abbiamo la stessa funzione, siamo dei profeti. Dobbiamo parlare al mondo di Cristo e la nostra parola, la nostra testimonianza ha un potere sovrannaturale. Questo non è una cosa facile da capire. Vediamo un po' più nel dettaglio. Innanzitutto, versetto 3, avete notato come sono questi due testimoni? Profetizzano vestiti di sacco. Questi due testimoni che rappresentano la Chiesa testimoniano vestiti di sacco. Cosa simbolizza il sacco e le cenere nell'Antico Testamento? Simbolizza il ravvedimento. E questa è la cosa più importante, più fondamentale. Noi cristiani, noi come Chiesa, dobbiamo sempre ricordarci che siamo vestiti di sacco. Noi non siamo vestiti bene come delle persone importanti, siamo vestiti da persone che si sono ravvedute nel Signore, perché abbiamo incontrato Cristo e abbiamo chiesto perdono per i nostri peccati. La vita cristiana comincia così. Io non so come ti sei convertito, come la tua vita cristiana è cominciata, però penso che tutti noi, la nostra vita cristiana comincia come questa preghiera che fa la donna cananea in Matteo 15. Quando viene a Cristo si mette in ginocchio e dice: Signore, aiutami. No, penso che la vita cristiana debba cominciare così. Signore, aiutami. Signore, perdonami per i miei peccati. La vita cristiana deve cominciare in ginocchia, deve cominciare in sacco e in cenere. E la nostra vita cristiana deve continuare così. Noi Chiesa viviamo con il sacco e con le ceneri perché siamo sempre in un'attitudine di ravvedimento per i nostri peccati. Questo lo dobbiamo ricordare quando forse condividiamo la nostra fede, tutti insieme come Chiesa o individualmente. Spesso la Chiesa, penso, si dimentica questa cosa. A volte come Chiesa siamo tentati di far bella figura, no? Vorremmo essere ammirati, che il mondo potesse dire come sono intelligenti, come sono colti, educati. Però purtroppo raramente il mondo dice questo di noi. Noi spesso perché è umano, noi vorremmo fare bella figura anche come cristiani. Infatti questo non vuol dire che non dobbiamo organizzare delle attività fatte bene, attività che sono belle, fatte bene, certo. Però dobbiamo ricordarci che il mondo non sarà mai attratto da noi, Chiesa. Il mondo, se sarà attratto da qualcosa, sarà attratto da Cristo. Faccio un esempio. Abbiamo fatto queste giornate sulla Riforma alla Fondazione Caritro l'anno scorso. E è stata una bella iniziativa. È stata una bella sala, abbiamo fatto delle cose, spero, interessanti, abbiamo invitato persone interessanti, era una bella cosa. Però non dobbiamo pensare che se noi possiamo dare una bella figura così, la gente verrà a Cristo. La gente verrà a Cristo se capisce che deve ravvedersi dal proprio peccato. Le persone verranno a Cristo se vedono una chiesa in sacco e in cenere. Una Chiesa che si è ravveduta. Quindi noi non abbiamo tutte le risposte, anche quando parliamo con i nostri amici, non abbiamo tutte le risposte. Quello che possiamo avere è far vedere cosa vuol dire qualcuno che si è ravveduto, qualcuno che ha chiesto perdono a Dio, che non vive più per se stesso, ma che vive per il Signore. Quindi questi due testimoni sono con il sacco, sono in un'attitudine di ravvedimento. E poi hanno questo compito di testimoniare. Perché due testimoni? Perché due testimoni in questo capitolo 11? Probabilmente fa riferimento anche lì alla legge di Mosè, nel quale ci volevano due testimoni in un processo penale, due testimoni per accusare qualcuno. E questo è interessante perché ci ricorda che noi abbiamo un ruolo di testimonianza, nel senso che abbiamo un ruolo di accusare questo mondo. No, cosa voglio dire? Noi quando pensiamo a testimoniare, spesso lo intendiamo come testimoniare della nostra fede, che è cosa giusta, noi condividiamo la nostra fede con i nostri amici, con il mondo, dico io credo in Gesù, questo è quello che credo, questo è quello che ho vissuto. Però spesso nel Nuovo Testamento testimoniare ha un altro senso, e testimoniare nel senso essere dei testimoni a carico contro il mondo. Perché vedete, il fatto che noi siamo cristiani, il fatto che un giorno abbiamo incontrato Cristo, che Cristo ci ha trasformati, in un certo senso questo condanna il mondo, perché dimostra che Dio è vero, dimostra che questo Gesù Cristo che il mondo ha ucciso 2000 anni fa è vivo, è risuscitato e ha il potere di trasformare le vite. In questo senso il nostro ruolo come cristiani è un ruolo di testimone a carico contro il mondo. Infatti la Bibbia dice che un giorno giudicheremo il mondo come Cristo. Questa è una cosa molto importante. Non so se forse hai sentito in certe situazioni che la tua presenza come cristiano era come se fosse un rimprovero per le persone. Non so se forse sei stato in questa situazione, forse al lavoro o con un gruppo di amici, e tutti cominciano a dire delle cose un po' che non sono appropriate, o a fare delle cose che non dovrebbero fare, e sanno che tu sei il cristiano di turno, sanno che tu sei diverso, e ti prendono in giro. Senti che la tua presenza mette queste persone a disagio. Questo è un po' questa l'idea, che spesso la nostra presenza come cristiani mette il mondo a disagio. Perché il mondo dice: io non credo in Gesù, io non voglio sentire parlare di questo Gesù. Però queste persone mi danno fastidio, perché queste persone sono diverse. Dicono di aver incontrato questo Gesù, che dovrebbe essere morto perché è stato ucciso 2000 anni fa, e queste persone dicono di aver incontrato Gesù, e queste persone sono diverse, e non riesco a spiegarmi perché. E mi danno un po' fastidio. Questa è l'immagine della testimonianza della Chiesa nel mondo. Ed è per questo che c'è questa immagine dei testimoni che vengono uccisi della bestia. Non so se fa riferimento a un periodo della Chiesa nella quale sembrerà che forse la Chiesa sarà sconfitta, però c'è questa idea che la bestia, che rappresenta il mondo, Satana, viene fuori e uccide questi due testimoni. Perché la Chiesa dà fastidio. A questo mondo non piace la Chiesa, questo mondo vorrebbe vedere la Chiesa morta. Infatti ci sono molti paesi dove la Chiesa sembra morta. Se pensate in Corea del Nord, la Chiesa sembra proprio come questi due testimoni nel versetto 8. Ci sono i loro cadaveri per terra, la Chiesa sembra morta. Però un giorno tutti si accorgeranno che la Chiesa in Corea del Nord non è morta, è viva. Sembrava morta, però in un attimo si accorgeranno che ci sono cristiani dappertutto. Questo è un pensiero con il quale ti voglio lasciare questa mattina quando rifletti su questi due personaggi, questi due testimoni. A questo mondo non piace il nostro messaggio. Non piace il messaggio della croce, perché è un messaggio che dà fastidio, che mette a disagio. Il mondo vorrebbe vedere la Chiesa morta. Infatti dice che tutto il mondo intero si è rallegrato quando hanno visto questi due testimoni, perché erano il tormento del mondo. Insisto su questa cosa perché nella nostra società occidentale non sembra che sia così. Non so se tu hai opportunità di condividere la tua fede con amici o al lavoro. Però probabilmente quando tu condividi la tua fede, la nostra società di oggi, la relazione più spesso non è una relazione di ostilità o di violenza, è piuttosto una reazione di indifferenza, penso. Probabilmente le persone dicono cose tipo: ma sono contento per te se credi, no? se a te aiuta a avere la fede, io sono contento, a me non serve. La gente ha questa attitudine un po' di più di indifferenza. A me queste cose non servono, non mi interessano, però non ho niente in contrario. Ma quello che sta dicendo Giovanni in questo passo questa mattina è che questo è solo un'illusione. Queste sono solo le apparenze. In realtà il mondo vuole vedere la Chiesa morta. E poi l'altra cosa interessante è che noi abbiamo potere. Se tu sei un cristiano questa mattina, se tu sei un testimone, sei come Elia e Mosè, hai il potere di fare dei miracoli. Non ci credi? Forse è difficile crederci. Penso che Giovanni non vuol dire che noi abbiamo potere di fare dei miracoli come trasformare l'acqua in sangue. Cosa vuol dire Giovanni? Giovanni vuol dire che il messaggio del Vangelo ha un potere, anche se noi non lo vediamo. Giovanni vuol dire, guarda, la Chiesa in questo mondo è come questi due testimoni, come Elia e Mosè. Il messaggio ha un certo potere, un potere di attrarre a Cristo o un potere di respingere. Questa mattina ti posso dire che ogni singola volta che tu condividi la tua fede con qualcuno, questo tuo messaggio è un messaggio che ha un potere spirituale. Forse non lo vedi, forse non te ne accorgi, però questo messaggio non lascia mai indifferente. Hai il potere di attrarre o di respingere. Pensa al ministero di Mosè e di Elia. Pensa a Mosè con il faraone con il cuore indurito. Spesso ci facciamo la domanda, no? Con il faraone in Esodo, ma il faraone che ha indurito il proprio cuore o è Dio che ha indurito il cuore di Faraone? La risposta è entrambi, però c'è un altro aspetto al quale non pensiamo mai, è che il cuore di Faraone è stato indurito dalla parola di Mosè. Che ogni volta che Mosè diceva così parla il Signore, lascia andare il mio popolo, ogni volta che il faraone diceva no, induriva il suo cuore. Quindi la parola di Dio aveva un effetto. Stessa cosa per i profeti dell'Antico Testamento e stessa cosa per noi. La parola di Dio ha un effetto. E questo effetto è un effetto essenzialmente positivo per salvare. E vorrei finire su una nota positiva, per un messaggio che sembra piuttosto negativo, però c'è una cosa di positiva che non è facile da vedere, però si vede nel versetto 13, nella matematica di Giovanni, dove dice che in quell'ora ci fu un gran terremoto, 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio di cielo. Poi dice prima che la decima parte della città crollò. Anche lì Giovanni sta riusando la matematica dell'Antico Testamento e sta capovolgendo nella matematica. In Isaia capitolo 6 si parla di un residuo di un decimo che viene salvato. Poi vi ricordate forse in Primo Re 19, Dio dice a Eliseo, 7.000 persone sono state messe da parte e salvate. E Giovanni dice questo, a volte adesso è il contrario, 7.000 persone sono uccise, un decimo delle persone sono uccise, vuol dire che ci sono più persone salvate che persone uccise. E questo è un modo spirituale per dire il messaggio della Chiesa è un messaggio che ha un effetto di salvezza. Noi non dobbiamo scoraggiarci, anche se noi pensiamo che quando parliamo non serve a niente. Dio al suo piano vuole usare la nostra Chiesa, vuole usare ognuno di noi per testimoniare a questo mondo che non ne vuole sentire parlare. E Dio ha il potere di salvare. Quindi ricordiamoci questa settimana un po' di cose. Ricordiamoci che la realtà non è quella che ci sembra. Ricordiamoci dove siamo, ricordati dove sei davanti a Dio che ti guarda, che ti ama, che ti protegge, che ti ha misurato. sei davanti a Dio, ma sei in un mondo ostile, nel quale hai un compito, hai una chiamata particolare, quella di essere un profeta e un testimone. Hai un messaggio molto importante, hai un messaggio che il mondo non vuole sentire, però coloro che Dio chiama lo ascolteranno, ne puoi essere sicuro. Quindi ci possiamo affidare a Cristo, affidare le nostre vie, le nostre vite a Cristo e anche affidare la nostra testimonianza a Cristo. Vogliamo pregare il Signore e chiedere il suo aiuto per capire queste cose. Padre Celeste, ci meravigliamo della la tua parola, la parola che tu ci hai dato. Grazie perché la tua parola non è soltanto affidabile e infallibile, ma ci fa anche riflettere in tanti modi diversi. Ti ringraziamo perché non ci hai dato una parola facile da capire, perché vuoi che noi facciamo uno sforzo, perché hai delle cose belle da insegnarci. Grazie Signore perché tu ci aiuti a capire un po' di più il mondo nel quale noi siamo. Questa mattina Signore, se noi siamo scoraggiati o se noi pensiamo che la nostra vita non ha molto senso o che non facciamo tanto per te, vogliamo tornare al Signore, vogliamo tornare coram Deo, essere davanti a te e ricordarci che la nostra presenza davanti a te dà senso alla nostra vita, dà valore alla nostra vita. Aiutaci, Signore, a essere questi testimoni, questi profeti. A noi sembra di avere poco potere, poca intelligenza, poca capacità a convincere le persone. Ma tu non ci hai chiesto di convincere le persone, tu ci hai chiesto di far vedere al mondo cos'è un cristiano in ginocchio davanti a Cristo. Aiutaci a servirti con il sacco e la cenere. Aiutaci a ravvederci e ad affidarci a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.